Buongiorno, buongiorno, benvenuto a questa rassegna stampa di oggi, 9 maggio del 2026. Allora, la cosa fondamentale ovviamente dei giornali è stato l'incontro di ieri tra Rubio e il ministro degli esteri americano e Giorgia Meloni. Una piccola notazione, diciamo, di contorno che non farà piacere ai nostri amici di Palazzo Chigi o del governo italiano. L'incontro di Rubio ieri con il Papa ha preso le prime pagine di tutti quanti i giornali. L'incontro della Meloni con Rubio, dei giornali internazionali, beh, certo non lo trovi oggi su Wall Street Journal, Financial Times o sui grandi giornali internazionali, perché volenti o nolenti, il Papa è il Papa, è il Presidente del Consiglio dell'Italia. Chiunque esso sia, non ha esattamente lo stesso rilievo mediatico. Prima piccola notazione, diciamo, di contorno. Seconda questione fondamentale, le interpretazioni sono più o meno simili. L'Italia e gli americani si vedono, prova di disgelo, è il titolo, diciamo, di quelli un po' più ottimisti. Per Repubblica invece resta il gelo. Comunque il concetto del gelo tra America e Italia, che in realtà è tra Donald Trump e l'Italia, resta dopo le battute di Donald Trump. Il dialogo, dice la Meloni, è stato franco, ognuno di noi difende i propri interessi nazionali. Come dire, insomma, io non è che posso mettermi a fare quello che vogliono gli americani, devo pensarmi ed occuparmi dei miei elettori, dei miei cittadini che hanno interessi non sempre coincidenti con quelli di Washington. E devo dire la verità che questa mi sembra l'unica interpretazione che c'è oggi sui giornali, perché più di questo non si trova, evidentemente per le segrete cose delle diplomazie. Secondo grande tema di giornata è la vicenda di Garlasco, una vicenda di 20 anni fa che si riapre con la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio, che peraltro vi segnalo era stato già indagato altre volte, era stato già velocemente archiviato da un altro magistrato, che peraltro questi magistrati hanno indagato per corruzione. Insomma, c'è una storia pazzesca dietro alla vicenda di Garlasco. E su questa vicenda di Garlasco il punto più interessante forse è quel titolo della Verità di Belpietro, che dice: viaggio nella testa di Sempio. Perché secondo le carte che stanno uscendo per la fine, per l'informativa che porterà la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio, il punto sostanziale è che questo Andrea Sempio, in una serie di soliloqui, quando era da solo nella sua panda, diceva delle cose terribili. Emerge, dice Belpietro, un profilo psicologico problematico, ma manca la pistola fumante. Lui direbbe, anzi, lui dice, mentre sta nella panda ed è intercettato, che Stasi, che sta condannato per l'omicidio della sua fidanzata a 14 anni, non aveva con le sue scarpe toccato le pozze di sangue. E lui dice: c'era molto sangue quando io ero lì. Una cosa di questo tipo, ve la metto male. Insomma, lui da solo nella panda, mentre viene intercettato, fa dei commenti ad alta voce che sarebbero, secondo gli inquirenti, il motivo per il quale lui è l'assassino. È ardita, anche perché gli avvocati di Sempio dicono: ma che state dicendo? Stava commentando ad alta voce dei podcast, dei filmati e delle situazioni. Io aggiungo anche un'altra cosa: siccome sono 2 anni che è indagato Sempio, poteva anche semplicemente banalmente essere il modo col quale lui avrebbe risposto, come fanno i bambini quando vengono interrogati e si preparano interrogazioni, all'interrogatorio dei PM, che non sarebbe sicuramente stata una passeggiata di salute. Ovviamente sono tutte le mie, come quelle anche però per la verità, in questo momento dei magistrati, soltanto delle illazioni. Lezioni di garantismo dal foglio, con Crippa che ci dice: ma attenzione, perché l'indagato è, fino a prova contraria, innocente nel nostro sistema giudiziario. E poi c'è un'altra vicenda molto interessante, e cioè, da un punto di vista, diciamo, politico-giudiziario, perché qui si stanno arrabbiando moltissimo i genitori della vittima, cioè di Chiara Poggi. Perché uno dei testimoni messi in campo da questa procura è il fratello della vittima, Marco Poggi, che è amico proprio di Andrea Sempio e che, secondo alcune descrizioni giornalistiche dei giorni scorsi, sarebbe stato un po' reticente nel dire cosa succedeva in quella casa della sua sorella e anche della vittima. Però Marco Poggi dice e continua a sostenere che il suo amico Andrea Sempio sia del tutto innocente. Ma il punto sostanziale per cui la famiglia si arrabbia e dice: ma per quale diavolo di motivo mi avete intercettato? Cioè, noi siamo la famiglia della vittima, Camera e sembriamo tutti quanti essere sul banco degli imputati. Terza vicenda favolosa di giornata è il ribaltamento della verità e della logica fatta da Marco Travaglio. Dovete sapere che dopo l'inchiesta di Marco Travaglio sulla vicenda della Grazia Minitti, il procuratore di Milano ha iniziato a indagare dopo la lettera imbarazzante fatta per venire dal Colle a tutti noi italiani che c'era qualcosa da guardare, sospetti di false operazioni sulla Grazia di Minetti, tutto questo in funzione degli articoli di Mackinson, lo stesso giornalista che ha fatto aprire un processo contro Sgarbi, da cui è stato completamente assolto. Bene, il Quirinale cade in questa, diciamo, trappola del Fatto Quotidiano, fa una lettera pubblica in cui dice: rivediamo la Grazia Minetti se tutti i processi sono stati fatti in maniera corretta. Passano 10 giorni e i processi sono stati fatti tutti in maniera corretta e il procuratore dice: siamo andati a vedere le rogatorie, le cose, è tutto a posto. Cioè, i criteri per cui noi abbiamo detto che era possibile concedere la grazia sono tutti esattamente quelli che vi abbiamo detto, ed era difficile pensare che la Procura di Milano, la Procura Generale di Milano, si inventasse quella che ha condannato, quella che ha indagato su Rubiter, che ha condannato la Minetti, fosse di manica larga. Cioè, hanno semplicemente guardato quelle cose, e oggi la teoria favolosa di Travaglio è la seguente: non bisogna chiedere all'oste com'è il vino. Quindi, siccome la grazia l'ha concessa il Presidente della Repubblica, l'ha concessa Nordio, l'ha concessa la Procura, cosa che non è così perché l'ha concessa soltanto il Presidente della Repubblica, voi state chiedendo al Presidente della Repubblica, alla Procura e a Nordio se è stato giusto i modi con cui si è stata concessa la grazia. Quindi, da un punto di vista, diciamo, anche di eleganza formale, quello che dice Travaglio nella sua sguaiata, diciamo, attenzione, morbosa attenzione nei confronti della grazia della Minetti, può anche avere un senso, ma il punto è: caro Travaglio, toc toc, caro Travaglio, e chi facciamo decidere come il vino dell'oste, se usiamo la tua cosa, a Mackinson? Cioè, facciamo decidere al tuo giornalista che aveva evocato la morte di un avvocato e aveva detto che questo avvocato lo metteva in una specie di complottone, e poi si scopre che la morte di questo avvocato è la morte di un avvocato che è rimasto bruciato vivo, ed era peraltro un avvocato che era a favore della concessione del bambino in adozione alla Minetti? Lo facciamo fare a voi il giudizio sul valore del vino? Lo facciamo fare a voi che vi siete inventati con il vostro amico Ranucci questa straordinaria costruzione per cui Nordio andava nei ranch, sarebbe andato, poi si è capito che non è andato, nei ranch di Cipriani? E quando tu inizi a dire, continui a dire che Cipriani è amico di Mackis, come si chiama là, di Weinstein e poi di Epstein, e non ti basta aver sentito quello che lui ha detto. Cioè, il punto fondamentale è che sono straordinari. E allora il Presidente della Repubblica non ci fidiamo, la Procura Generale non ci fidiamo, in genere i magistrati ci si fida, Travaglio, di Nordio non ci fidiamo, figurati un po' voi. Allora mi dovete spiegare chi è che deve decidere se è stata più o meno mantenuta la procedura. La facciamo fare alla Piazza del Popolo, perché poi lui dice: gli altri giornali sono tutti governativi, Repubblica, Il Domani, giornali che vi hanno sputtanato dicendo che la vostra inchiesta faceva cagare, sono governativi. Ah no, ma perché quelli hanno grande rispetto del Presidente della Repubblica, quindi se non lo possono fare Repubblica, non lo può fare Il Domani, non lo possono fare i giornali, non lo può fare il giornale, non lo può fare Libero, non lo può fare La Verità, non lo può fare il Corriere della Sera, perché sono tutti gazzettieri, non può fare la Procura, non lo può fare il Presidente del Consiglio, non lo può fare ovviamente neanche la Procura di Milano e il Nordio. E allora chi è che deve decidere com'è buono il vino? Cioè, le cazzate che avete scritto voi stessi. Stupendo. E nel frattempo non ha grande spazio, come dovrebbe avere, la batosta elettorale che ha avuto oggi Starmer, il premier inglese. Il suo partito, il Labour, è talmente furibondo che i suoi membri del partito vorrebbero, i parlamentari del Labour dicono: vattene, perché qua se continua così scompare il partito laburista. Il Guardian oggi fa vedere in un grafico molto interessante come sono andate bene davvero le cose: i riformisti di Reform Act, cioè i destri di Farage, hanno preso 1067 seggi in più, 1067 seggi in più, erano elezioni locali. I laboristi ne hanno persi 779, i verdi ne hanno guadagnati 160, i conservatori ne hanno persi, mi sembra, 301. Allora, questi numeri non li vedete sui grandi giornali italiani nelle prime pagine, perché la sconfitta del Partito Socialista e la vittoria straordinaria dei patrioti, come si chiamano loro, dei riformisti di Farage, è uno schiaffo in faccia alla narrazione che abbiamo letto negli ultimi mesi, che le destre hanno perso in Europa. Hanno vinto eletto sostanzialmente al posto di Orban, è venuto un iperdestro, hanno vinto di nuovo in Gran Bretagna. Insomma, è un racconto, quello della sconfitta della destra, su cui bisogna stare un pochino attenti, e quindi gli inglesi, che questa cosa ovviamente la mettono in tutte le prime pagine perché sono le elezioni locali, vengono offuscati in questa redazione dagli altri paesi, dagli altri giornali europei. Se avessero vinto i socialisti in Inghilterra, ci sarebbe stata la grande vittoria dei Labour che uccide le destre sovraniste. Non è andata così. E quindi non ne parliamo. L'ultima questione riguarda l'economia, cioè ieri avevamo parlato del grande debito mondiale, oggi invece il punto fondamentale è quanti dividendi danno le azioni. È incredibile perché nel 2025, nel primo trimestre, solo in tre mesi, sono stati distribuiti dividendi da parte delle grandi azioni, soprattutto Big Pharma e banche, per 421 miliardi di euro, di dollari, il che vuol dire che le azioni distribuiscono dividendi con una crescita del 6% rispetto all'anno scorso e in Italia del 12%, cioè tu ti tieni un'azione e in realtà ti rende due volte un bot solo col rendimento, poi tocca vedere come andranno le quotazioni, e questo è tutto un altro film. Ci vediamo domani, come sempre, con la zuppa di porro. Ciao.